Prego i signori consiglieri di prendere posto, che il segretario procederà all'appello. Grazie.
Mazzanti. Dalì. Nicolai. Giacomelli. Scarnato. Galgani. Peruzzi. Drovandi. Innocenti Lisa. Magazzini, Cervo, Gori, Berini, Canigiani, Cialdi, Rossi, Innocenti Giorgio.
Grazie segretario, ravvisato il numero legale, si dà inizio al Consiglio Comunale, nome lo scrutatore Berini, Giacomelli Gabriele e Nicolai Simone. Devo comunicare al Consiglio un'avvenuta variazione. Il giorno 29/12/2014 un delibero 183 della Giunta Comunale, che ci sono stati da parte della Regione Toscana un incremento di contributi per 10.000 euro per quanto riguarda le popolazioni colpite dalle eventi alluvionali, e altri 39.000 per lo stesso motivo, che sono stati ovviamente spesi dalla Giunta Comunale. Bene, inviterei i sindaci Sabrina Sergio Gori e Stefano Marini a prendere... Si sente? Sì, grazie. A prendere posto qui nella tavola della Giunta, degli assessori via più che della Giunta. E voglio ricordare a tutti i consiglieri comunali, compreso me medesimo, perché non l'ho ancora fatto, che c'è quel famoso provvedimento da fare per quanto riguarda la trasparenza, che tutti quanti dobbiamo portare, no? La denuncia dei redditi, lo stato patrimoniale, perché questo poi va pubblicato sul sito, onde evitare. Non tutti è stato fatto, ecco. Chi non l'avesse fatto, perché ogni anno va fatto. Comunque, chi non l'avesse fatto è pregato di farlo. Questa è la raccomandazione che faccio ai colleghi consiglieri. Bene, come vi ho comunicato nell'email allegata alla convocazione del Consiglio Comunale, stasera c'è un momento di commemorazione di una persona, io non sono adatto per fare queste cose, che ci ha lasciato, purtroppo la sorte e il destino ci fa anche questi scherzi, che è Massimo Sauleo. Per questo ho invitato i sindaci che hanno lavorato, con cui Massimo ha lavorato in giunta, e ringrazio e saluto la moglie Marica, che è stata, è ancora, no? Ma insomma è stata un grande... ragioniere capo, insomma è stato un elemento importante di questo comune. Se c'è sicuramente un bilancio sano, no? Tanto è dovuto anche alla capacità lavorativa di Marica e alla figlia Daria, che io l'ho conosciuta piccolissima, ora è diventata una donna. E niente, mi sembra questa cosa l'abbiamo concordata con loro, ecco, perché era nello stile di Massimo, di una persona sicuramente umile, sicuramente, no? Sobria, per cui vogliamo fare una cosa così, come sicuramente sarebbe piaciuta a lui. Io porto nei miei ricordi, io l'ho conosciuto, poi Stefano sarà più preciso di me, ma anche Sabrina, la fine della legislatura 94-98, non so se è entrato 97-98, comunque ha sostituito sicuramente un consigliere. Ero lì a sedere e lui alla fine del Consiglio Comunale ci venne a salutare e mi rimproverò anche subito, perché fece un intervento. Non mi ricordo su che cosa, mi sembra su se davamo un servizio, il comune teneva dipendenti, noi si voleva che dessero via anche dipendenti, invece Massimo venne a dire che bisogna, che i dipendenti poi sono la forza di un'amministrazione. Il ricordo del porto di Massimo è sicuramente, non lo so, mi vedo sempre quest'occhio quando lo incontravo, anche dopo l'esperienza che abbiamo avuto in giunta, soprattutto 5 anni insieme, sono, no, un momento di grande unione, no? Vedo qui ci sono alcuni colleghi, la Patrizia, ma insomma aveva questa grande capacità di illuminarsi gli occhi, ti rendeva felice a incontrare Massimo anche per la strada, perché era così, ecco, ti dava gioia e felicità nell'incontrare. E credo sia importante ricordarlo qui dentro, perché lui non ha fatto soltanto il consigliere comunale, due mandati da assessore e il presidente del consiglio comunale prima di me, ma tutto questo l'ha fatto con grandissima onestà, con grandissima umiltà, con grandissimo spirito di servizio per la popolazione. Lui ha fatto la politica davvero, e non è una cosa banale, guardate, perché oggi si tende a fare di tutto l'erba un fascio, a considerare che fa politica lo faccia per interesse personale. Invece farlo a questo livello nel comune di Quarrata, e lui sicuramente l'ha fatto con questo spirito, come tanti altri, vuol dire sacrificare il proprio lavoro, sacrificare la propria famiglia, per mandare avanti delle idee che possono essere utili per i cittadini. E Massimo non era uno, no, che si piegava facilmente. Questo non vuol dire che non avesse la capacità di mediazione. Io, che provengo da una storia politica totalmente diversa, forse l'unica cosa che avevamo in comune io e Massimo era che tutti e due eravamo grandi tifosi della Juventus. Poi lui veniva da una situazione politica totalmente diversa. Allora Sabrina non è contenta, ma è uguale, no? Nel senso. Eppure ci sono stati, io voglio raccontare soltanto questi due episodi, perché sennò poi la faccio troppo lunga. Lui, diciamo, ebbe un ruolo anche abbastanza determinante nella costituzione di un'alleanza che portò poi la Sabrina a fare il sindaco, no? A riavvicinare quella parte, diciamo sì, che veniva dalla Democrazia Cristiana e quella veniva dal Partito Comunista. Lui si candidò, ha fatto l'assessore ai lavori pubblici, e forse c'era anche un'altra cosa che avevamo in comune, il vergognarsi andare a chiedere voti, no? E lui, questo sicuramente Massimo, era imbranatissimo, e si vergognava e diventava più rosso di quello che non era. Lui si candidò come consigliere comunale e non ebbe un grande risultato. E io mi ricordo di averlo chiamato, di averlo cercato, perché era fortemente scoraggiato di questa cosa. Lui c'era rimasto male perché mi diceva, ma come, io ho fatto tante cose per il comune e la gente mi ha dato, non lo so, pochi voti, no? Dico, guarda Massimo, ma se non vai a chiedere voti nessuno, no, ti vota, perché funziona così purtroppo. Qui abbiamo un esperto di richieste, no? Per cui, e questa cosa ci ha legato molto, ecco, io penso che sicuramente gli abbia fatto piacere e gli abbia dato anche coraggio, perché poi insomma entrò a far parte della giunta, questo successo nel 2002, e poi, perché poi insomma ci sono anche scontrato a far politica, sicuramente una cosa che non abbiamo mai condiviso era l'ICI sulla prima casa, no? Oppure sulle case date in uso gratuito ai figli. E mi ricordo questa fase, alla fine del bilancio del 2007, insomma, si riuscì a avere una maggiore entrata di 200-300 mila euro, che praticamente erano 0,3, no? Allora c'era ancora l'ICI, e si portò l'ICI dal 5,3 al 4,9, e lì ci fu un momento, la Patrizia sicuramente se lo dirà, ma insomma, ci furono anche la Sabrina, ci fu un momento di grande discussione, di grande litigate politiche, ecco, perché Massimo, cioè, voleva distinguere la prima casa dalle seconde case, una ripartizione diversa e non fatto così come si era fatto noi. Ecco, però al di là di questo, credo che sia importante stasera ricordare e continuare a comportarsi come Massimo si è comportato, perché questo credo sia un insegnamento per tutti noi, per tutti quelli che si vogliono impegnare per fare qualcosa per gli altri. Ecco, Massimo di questo ne è stato sicuramente grande testimone. Io mi fermo qui e niente, ho invitato i due sindaci e per ragioni di cavalleria credo insomma di dare la parola alla Sabrina Sergiogori, che ci così regalerà un momento di riflessione sul rapporto che ha avuto lei con Massimo. Grazie. Prego, Sabrina.
Buonasera a tutti, non vi nascondo che stasera sono emozionata perché si parla di una persona a cui tanti di noi che sono qui hanno voluto bene. Perché è vero, io tra l'altro una delle cose che mi differenziava da Massimo era il fatto che lui non era credente, io lo sono. Io per dire stasera voglio ringraziare Dio che me l'ha fatto conoscere, perché ho avuto modo di avere un rapporto molto bello, molto franco, con discussioni, con grande anche di come dire, discussioni importanti, ma aver trovato sempre una persona disponibile al dialogo, disponibile a dare un contributo insieme a tutti gli altri per poter fare qualcosa di bello e di buono per la nostra città. Perché la politica è bella tutte le volte che ognuno di noi la interpreta e parla e, come dire, mette del suo, mette le proprie idee, mette i propri progetti dentro per poter appunto costruire una città. Non ci dovrebbero essere mai fatti estremamente personali e di grande contrasto, perché poi alla fine, se no non è politica, ma è qualcosa che, come dire, si riduce. Questo Massimo l'aveva chiaro, l'ha sempre fatto. Discutevamo e nello stesso tempo poi si stava insieme e ci siamo anche divertiti. Una volta vi racconto, dato che lui parlava della Juve, uno scherzo che Massimo ha inventato, poi ovviamente ha trovato la collaborazione della Barbara Vannelli, juventina anche lei, e fecero un ordine del giorno falso in giunta: adozioni a distanza. Vabbè, l'adozione a distanza potevano essere tutte quelle possibili, e invece era adotta a distanza un tifoso viola, ai tempi in cui la Fiorentina era molto retrocessa, e quindi mi portarono dei video, delle, insomma, va bene. Come dire, erano piccole cose che però testimoniavano un clima di d'amicizia, di fraternità, ripeto, di condivisione di un percorso. Percorsi che sono sempre molto complicati, perché la politica certamente non è fatta di, come si diceva a volte, di Heidi o di Biancaneve, però è comunque fatta di gente per bene, e Massimo lo era. Vi voglio raccontare due episodi, perché quando mi veniva a mente stasera, quando ci ripensavo, una delle prime cose abbastanza pesanti che ci capitarono, e Massimo mi venne a chiamare stando insieme a Pistoia alla ASL, fu un episodio nel quale ci fu un episodio meningite in una scuola elementare a Quarrata, insieme a lui, insieme ovviamente che mobilitò tutto il personale, e furono tutti dal primo all'ultimo encomiabili. Praticamente si riuscì a fare la profilassi a centinaia di persone in una notte, e, come dire, ci chiamò anche Repubblica, ci dissero se era stati bravi, ma chiaramente non è che era stata la squadra, era stata brava, il comune era stato bravo, e anche qui, diciamo così, mi ricordo l'orgoglio di Massimo, perché sono quelle occasioni in cui chi lavora nel pubblico ha la possibilità di testimoniare che, insomma, c'è anche veramente tanta gente, anzi direi la maggioranza, è gente per bene, gente si dà da fare, gente che è lì per lavorare e non gliene importa di fare le tre di notte pur di aiutare qualcuno. E invece un altro momento che dalla difficoltà ci portò a un'eccellenza fu la crisi della mensa. La mensa che non funzionava, le mamme inferocite, mi ricordo dell'assemblea di quelli che andava, c'era sempre lui, mai che si sia sottratto, tipo te va sindaco, cioè, chi se ne frega, no? Cioè, abbiamo fronteggiato questo, e di lì nacque l'idea, e lui l'ha seguita, poi hanno continuato, nacque l'idea della collaborazione con le dietiste dell'ASL, nacque un percorso condiviso con i genitori, nacque una mensa che poi è diventata di fatto Fiore all'Occhiello e è andata in giro per il mondo, diciamo, come tipo d'esperienza. E quindi anche in quel caso Massimo, da un momento drammatico di crisi, oggettivamente, insomma, ci tiravano le pietre più o meno, ha saputo trasformarlo in qualcosa che poi è diventato un fiore all'occhiello. Io credo che questo dà proprio la misura della persona, di quello che ha voglia, ha sempre avuto voglia, parlo al presente perché per me Massimo è qui stasera e giustamente non avrebbe voluto sicuramente la retorica, non gli sarebbe piaciuto come dire, che gli fossero fatti complimenti esagerati, ma raccontare alcuni episodi secondo me dà proprio la misura della persona, dell'interesse, della voglia, della volontà, della pulizia morale. E io credo che di questi tempi ci sia bisogno di indicare alle persone che ci può essere una politica pulita, ci possono essere delle persone che lo fanno perché gli piace, perché lo fanno perché ci credono e non ci hanno da guadagnare nulla se non la soddisfazione di portare a casa qualcosa di bello e di buono per la propria città. Questo mi pare un dato importante e sicuramente una cosa che Massimo ha condiviso. Quando ha fatto il Presidente del Consiglio l'ha sempre fatto, e chi c'era qui su questi banchi lo può testimoniare, come persona stracorretta, sempre attento alle regole, imparziale e una persona veramente di una condotta etica importante. Io finisco con una cosa che sicuramente a lui gli sarebbe piaciuta, anche perché si scelse insieme. Ci fu un anno nel quale si decise di pubblicare un libriccino piccino sulla Costituzione, perché era uno degli amori di Massimo, la Costituzione. E si decise di fare la prefazione insieme. La prefazione che praticamente conteneva non le nostre parole, ma le parole di Piero Calamandrei. E quindi, siccome questa fu una delle tante cose che scegliemmo insieme, io finisco ricordando questo, finisco con alcune frasi di Calamandrei, perché Massimo teneva ai giovani, e questo è il discorso appunto ai giovani di Calamandrei. E la Costituzione è l'affermazione solenne della solidarietà sociale, della solidarietà umana, della sorte comune, che se va a fondo per tutti in questo bastimento. È la carta della propria libertà, della propria dignità di uomo. Massimo era questo, era la voglia di essere libero, di essere dignitoso, era la voglia che questa libertà e questa dignità fossero di tutti, anche di chi era svantaggiato, anche e soprattutto di chi aveva meno mezzi per difendersi, perché si sa, chi è forte non ha bisogno di nessuno e regge da solo, chi è debole, chi ha problemi, ha bisogno di un assessore alla persona, bravo come Massimo, e di questo io gli sarò grata in eterno.
Grazie, la parola a Stefano Marini.
Ma io intanto vi ringrazio per l'invito. Per me intanto mi dà, è inutile far finta, c'è un detto da noi che recita: amore e tosse non si rimpiattano. E per me è un'emozione forte, non tanto perché dopo tanti anni rientro in questa sala comunale in un'occasione come questa, ma perché anni di distacco dalla politica amministrativa, dallo stare qui, danno, perlomeno a me, hanno dato occasione di riflettere sulla vita, sulla mia vita, sul senso che hanno avuto tante cose, e probabilmente anche una luce diversa rispetto alle cose fatte, ai momenti vissuti. E io mi sono reso conto in questi anni di aver fatto tante sciocchezze nella mia vita, grosse. Siamo impastati di male e di bene, e questo ricordo di Massimo mi dà l'occasione, come diceva Sabrina, la retorica non serve a nulla, mi dà l'occasione di pensare a ciò che di vero rimane. E parto da una cosa: io non posso dire non si piange mai per chi muore. Chi muore sta bene, ognuno può pensarla come vuole, ma io ho questo convincimento. Si piange perché una persona ci manca a noi, manca, e ci fa ripensare anche a qual è stato il rapporto, le cose che ci hanno legate. Già Sabrina ha fatto dei riferimenti importanti. Io credo di aver dato a Massimo uno dei più grossi dolori della sua vita. E perché? Massimo era già consigliere comunale, c'era un rapporto di stima, mi stimava anche più di quanto valessi, sicuramente più di quanto valessi io. E quando diventò assessore, gli chiesi di fare, perché sapete era abbastanza prepotente, quindi non è che ammettessi tante cose o tante ingerenze in questo, quindi il mio parlare proprio gli chiesi, di fare l'assessore a lavori pubblici. Non era un assessorato adatto a lui, e lui l'accettò, non adatto perché non avesse capacità, ma perché la cultura, il sociale, l'istruzione, quello che dopo ha fatto, era sicuramente molto più affine rispetto a questa cosa, ma lo fece senza obiettare nulla, lo fece e bene. E una volta in questo lavorare lui aveva messo in piedi un progetto, era l'illuminazione della via vecchia fiorentina, il secondo tronco, dalla Costaglia in giù verso la Catena, una roba, forse Malentacchi se lo ricorda, e aveva preparato tutto questo progetto, ci aveva lavorato, aveva messo, e quando me lo fece vedere in giunta disse: ok, è questo affare, no, ci sono cose più importanti, questa roba qui non si fa, l'illuminazione si mette da altre parti, questo non si fa. Sempre da prepotente quale io sono, e senza pensare neanche, perché ci sono tanti modi di dire le cose, in maniera anche molto brusca. E Massimo ci rimase male, tanto male, perché aveva elaborato tutto questo progetto, poi arriva da me e glielo boccio, così, senza neanche dire, senza garbo, senza andare agli uffici a dire: guardate, è bello, però sapete, non si può fare. Massimo ci rimase malissimo e mi disse che aveva bisogno di parlare con me, e ci incontrammo un po' per caso, un po' per desiderio, in piazza, si parlava, e stemmo a parlare più di un'ora davanti alla farmacia Sarteschi, lì appoggiata, e Massimo mi disse: guarda, io smetto, non posso mica. E molto pacatamente io mi resi conto in quel momento della portata di quello che avevo fatto, gli dissi: guarda Massimo, facciamo così, facciamo che smetto io, perché proprio smetto di fare, preferisco dare le dimissioni io da sindaco. E a quel punto Massimo, che aveva un senso dell'istituzione che rapportabile a pochi, disse no, che c'entra, no. E riuscì ad andare anche al di là del proprio orgoglio ferito. Andare al di là del proprio orgoglio ferito perché c'era qualcosa di più importante di se stesso. E mi ricollego a quanto diceva Sabrina. C'era un comune, c'era un'amministrazione, delle persone che credevano in questa amministrazione, che avevano dato fiducia, e questo andava al di là dei torti o del torto che poteva avere subito. Allora, questo è un elemento al quale ho pensato tanto in questo tempo, e anche quando ci siamo rivisti in seguito non si è più parlato di quella cosa lì, però a me è sempre tornato in mente. E allora perché manca, non dico perché manca a me, di sicuro manca tanto di più alla Marica, a sua figlia, agli amici che sono sempre stati vicini, alla Patrizia, agli altri, tutti quelli che con Massimo hanno vissuto un pezzo di storia assai più lunga rispetto a ciò che ho fatto, io. Perché è importante questa serata, per questo ringrazio l'invito che ha fatto il Presidente da lì a essere qui, perché ci dà l'occasione a tutti di ripensare a qual è il senso della nostra vita, perché cosa facciamo le cose, se per noi stessi, e questo sicuramente c'è questa componente, ma se abbiamo a cuore ciò che abbiamo davanti, quello che è accanto a noi, che c'è qualcuno, qualcosa di più importante di noi stessi. E questo, in quell'occasione, Massimo l'aveva chiarissimo. Allora, fare politica che vuol dire? Occuparsi della polis, certo, della città, della gente. Ma la città non è fatta di case, di strade, di lampioni, è fatta di persone, di sguardi che si incontrano, di desideri, di aspettative. Ecco, noi abbiamo la possibilità, chi fa politica ha la possibilità di occuparsi di queste aspettative e di discernere tra le aspettative sbagliate e quelle giuste. Dalle cose che danno, fare cose che danno senso alla vita, oppure, come spesso e forse un po' troppo accade, alla riconoscenza di queste aspettative. Mi spiego meglio. Si possono fare delle cose perché fanno bene ai sondaggi, e si possono fare delle cose perché sono giuste. Io più volte, andando nelle assemblee, parlando con le persone, dicevo: guardate, non importerebbe andare a portare tutta la giunta agli incontri con la popolazione, basterebbe andare con l'assessore ai lavori pubblici, tanto le persone chiedono lampioni, l'asfaltatura, e una volta fatta l'asfaltatura il rallentatore perché la gente va troppo forte, il resto nulla, perché il desiderio espresso è quello. E se così fosse, non si sarebbero costruite tante altre cose condivise con Massimo, un'idea, la biblioteca, tante altre cose sono state fatte pensando che fosse bene, tirando fuori desideri inespressi nelle persone stesse. E allora il modo di intendere la politica di Massimo era sicuramente questo. Per quello sono tanto rammaricato di quell'episodio che ho prima raccontato. Sono tanto rammaricato perché nel mio desiderio di fare non avevo colto una cosa più profonda che stava dietro all'oggetto stesso. Quello che aveva creato quel bisogno. Avevo parlato io con Massimo dicendo: Massimo, com'è nata questa cosa? Da che cosa è venuta? Come l'hai partorita? Perché è nato questo? Quali sono state le sollecitazioni? Io questo non l'ho fatto, semplicemente perché ero pieno di me, punto. E convinto delle mie idee, ma non entro nel merito se queste fossero sbagliate o giuste, se aveva ragione Sauleo o aveva ragione il Marini. Non c'entra. C'entra un'altra cosa, il provare a compenetrare le ragioni dell'altro, il mondo che sta di fronte a te, provare a fare politica pensando che l'altro è più importante di te stesso. E questa è la cosa che mi ha fatto tanto pensare. E questa cosa in Massimo, al di là della retorica, e tu hai detto bene Sabrina prima, era un modo di concepire la vita, perché Massimo poteva stare a casa, era malato, era affaticato, ma io lo dicevo a Marica l'altro giorno per telefono, no? E gli dicevo scherzando: Massimo mi ha fatto ingrassare un chilo rispetto al... che avevo bisogno di una cosa, di un parere, avevo telefonato in prefettura e era al lavoro, e Massimo era al lavoro e mi aveva risposto e mi aveva anche dato soddisfazione. Fin da ultimo ha lavorato, fin da ultimo, senza vantarsi di questo solo, questo è il punto, semplicemente perché era il suo dovere e lo poteva fare. E dava senso alla sua di vita, senz'altro, ma anche alla mia di vita, e pensa anche alla vostra, perché sennò diventa un ricordo sterile. Vuol dire fare il proprio lavoro sbagliando, facendo come uno al meglio delle proprie possibilità, ma semplicemente perché va fatto, perché c'è un dovere. E finisco. Noi ci siamo attardati, soprattutto in questi ultimi decenni, a parlare di diritti. Abbiamo parlato del diritto, il diritto alla salute, il diritto alla vita, il diritto alla sessualità, il diritto a tutto. Abbiamo tralasciato una cosa per la strada, ne sono convinto, scusatemi, che è quella del dovere. Il diritto di per sé non ha forza, se non quella che gli viene data. Se uno fosse solo sulla terra del diritto, cioè, è solo. Gli rimarrebbe però il dovere: se vuol mangiare un pomodoro mangi pure, ma se non se lo tira su. E allora il dovere anche verso gli altri, il dovere ha una forza propria, di cui ci siamo un po' scordati. Ecco, questo profondo senso del dovere di Massimo dovrebbe essere una lezione per tutti noi, un dovere non enfatizzato, non portato via così, non fatto annunciare da trombe o da vessilli, ma semplicemente perché qui sta il succo della vita, il suo amore per la famiglia quando ci incontravamo, gli chiedevo: ma la tua figliola come va, che fa? E mi raccontava: fa questo, era, è tutto fiero di questo lavoro. Della Marica non glielo chiedevo perché ci aveva portato via il meglio vitello della stalla, lui è venuto da fuori, piglia il meglio pezzo del paese e lo sposa. Questo non è corretto. Glielo dicevo sempre: Massimo, questa cosa qui non va bene, non è stata un'azione buona. Ma ecco, questo amore non enfatizzato, molto, molto semplice, molto vero, perché incarnato in questa visione della vita. Ecco, questa manca. Penso manchi a tutti noi, al di là della squisitezza della persona, al di là dell'affabilità della persona. Le cose sono state dette e io le condivido tutte. Ecco, però proprio perché non siamo a fare retorica, io non mi riesce a pensare in maniera diversa, non mi riesce neanche di parlare, ve ne accorgete, è lì il succo della nostra storia. Uno può dare quello che gli è stato concesso e lo può dare al meglio, che abbia avuto un dono, 2, 3, 5 talenti è uguale, ma la spesi per gli altri, appunto con questo senso profondo del dovere. Massimo sicuramente lo ha fatto e questo manca, penso manchi a tutti noi. Basta.
Grazie Stefano. Il capogruppo e il consigliere Monale che vogliono intervenire, Gabriele Giacomelli. Sì, Giacomelli Gabriele, scusa.
Sì, solo due parole, perché credo chi mi ha preceduto ha ricordato Saulaeo in maniera molto puntuale, molto precisa. E prima di iniziare, un pensiero va a Marica e a Daria, da parte nostra e del gruppo, per il brutto momento che gli è capitato, e ci uniamo a lei e a sua figlia perché riteniamo che sia un momento veramente triste. La mia conoscenza con Sauleo era legata soprattutto all'attività politica, cioè ci siamo frequentati solo in queste occasioni, benché quando ci incontravamo all'esterno avevamo sempre la possibilità di scambiare alcune parole, ma poi quello che mi ha sempre colpito, quando lo trovavo, soprattutto nelle riunioni, è sempre stata la sua pacatezza, la sua trasparenza. E in alcune occasioni ho potuto ammirare il coraggio politico, sia in Consiglio Comunale che in un paio di riunioni del PD, che se qualche anno fa sapeva cosa, e nel suo esprimere quasi sempre le sue idee, quello che mi colpiva era la volontà di governare quando era assessore, ma anche da consigliere comunale e presidente del Consiglio, aveva chiaro, emanava, quella era quello che significava governare per il bene comune. Cioè questa volontà ferrea, precisa, che si ritrovava sempre nelle sue parole, mi colpiva, mi riuscivo sempre, tutte le volte che si andava via, io ripensavo al suo modo, alla sua caparbietà in questa sua attività che svolgeva. Infatti, durante la sua attività ho sempre apprezzato le sue idee politiche, non guardava mai alla convenienza, era attento alle persone, a quelle meno fortunate, a quelle meno abbienti, era sempre attento, e io ho avuto modo un paio di volte di sentirlo, proprio le occasione facevo prima riferimento, quando parlavamo del bilancio comunale, che lui ebbe anche momenti di scontro, però si notava sempre quella volontà di tenere insieme una comunità, di tenere insieme, di non lasciare mai nessuno indietro. E questo mi ha sempre colpito e secondo me oggi è l'insegnamento che ci lascia, è quello di vivere come strumento la politica, che deve, lo ripeto, essere al servizio comune senza nessun calcolo personale. Io sono contento, mi unisco al dolore di tutti e niente, io credo che una persona come Sauleo è stata una persona trasparente, come ho detto prima, ma una bella persona, una persona per bene, che chi non l'ha conosciuto non sa cosa ha perso.
Grazie capogruppo Giacomelli. Chi chiede di intervenire? Alessandro Cialdi.
Io purtroppo non posso dire essere stato un amico di Massimo Sauleo e mi dispiace. Ho conosciuto Massimo solo per le questioni politiche. Con un amico ci vai al mare, ci vai in vacanza, ci vai a mangiare una pizza. Io purtroppo, e lo dico veramente con rammarico, con Massimo solo diviso la politica. Posso però dire una cosa. Ho sempre visto Massimo come una persona onesta e sincera. Io posso essere sicuro, sono sicuro, che qualsiasi cosa che lui ha detto a me e che io avrò detto a lui era sicuramente sincera. Gli ultimi tempi, ma anche prima, io ci si prendeva un po' in giro perché io lo chiamavo sempre presidente e lui non voleva, non amava farsi chiamare presidente perché gli ricordava Andreotti. E io però gli ho sempre detto, per me a Quarrata il presidente sei te, come il sindaco e Marini. Io gli ho sempre detto questo, per me il sindaco e Marini, il presidente è e sarà sempre Massimo. Ho sempre, non credo nemmeno, in tutta sincerità, che Massimo avrebbe amato tanto queste rievocazioni, queste cose, questo parlare di lui al passato. Credo che se potesse ci manderebbe a quel paese. Penso di sì. Ripeto, lo conosco poco, purtroppo non sono stato amico, ma però per poco che l'ho conosciuto io credo che così fosse. Permettetemi due ricordi che ho di Massimo. Il primo, tutti purtroppo legati alla politica, perché vi ripeto. Il primo è quando era assessore al sociale e nel 2007 dovemmo riscrivere lo statuto del comune. E quindi ci furono grandissime discussioni, una cosa molto lunga, e io ero, come al solito, all'opposizione, e quindi noi dovevamo trovare qualcosa che desse un po' fastidio, che desse un po' noia alla maggioranza, per mettergli, come si dice, un po' di bastoni tra le ruote. E ci venne in mente di limitare, di far limitare il mandato degli assessori a due, non più di due. Un po' perché effettivamente ci credevamo, perché per i sindaci due e non per gli assessori, ma anche però, lo dico onestamente, per mettere un po' di bastoni tra le ruote, visto che la squadra di governo era molto compatta, molto unita e bisognava in qualche modo dar noia. A farne le spese purtroppo di questa scelta sarebbero stati due assessori che erano già al secondo mandato. Io ricordo che uno era la Patrizia Gori e l'altro era Massimo Sauleo. Quando fu detto e fu detto a lui di questa cosa, però lui fu il primo a dire che era una cosa giusta. Io me lo ricordo quando me lo disse, mi sembra che sia una cosa corretta, perché se vale per i sindaci non deve valere per gli assessori. Ecco, questo dà l'idea di chi era Massimo. L'avrebbe strameritato di rifare l'assessore, però metteva avanti il principio anche all'interesse personale. Un'altra memoria che ho è quando c'era da discutere se aderire alla cosiddetta società della salute. Massimo era già presidente, vennero qui i rappresentanti della ASL, vennero qui diverse persone che ci spiegavano cosa sarebbe successo ad aderire alla società della salute, cosa sarebbe cambiato per il sociale e tutto. Lui era presidente, uscì da quel banco e si mise a sedere nel banco dei consiglieri e fece un intervento piuttosto duro, perché lui non era convinto della bontà della società della salute così come si prefigurava, e lo disse chiaramente, anche magari in disaccordo con il suo partito, con il suo gruppo, con le persone con cui era in quel momento giustamente in sintonia, però non disse come la pensava, molto chiaramente, da quel banco, da consigliere, proprio perché non fosse considerata la voce del presidente, ma piuttosto quella del semplice consigliere. Ecco, questo è quello che mi ricordo bene di Massimo Sauleo, persona sicuramente onesta, persona sicuramente sincera. Poi devo soltanto condividere tutte le cose che hanno detto sia Sabrina che Stefano Marini, le condivido al 100%. Mi viene da dire, e chiudo, mi viene da dire che cosa si dice di solito a queste, alle persone che restano, alla moglie, alla figlia? Io mi capita a volte di pensare di potergli dire: non pensate a quello che è stato lasciato, pensate, o meglio, non pensate a chi vi ha lasciato, pensate a quanto vi ha dato Massimo, e come siete stati fortunati ad aver incrociato il cammino di una persona come Massimo. Grazie.
Grazie Alessandro. Ci sono altri interventi? Il consigliere Galegani Leonardo.
Sì, buonasera a tutti. Intervengo ora, non è mai semplice intervenire in queste occasioni, però ci ho pensato molto e ho avuto la fortuna nella mia prima esperienza politica qui in quest'aula di conoscere Massimo e conoscerlo non solo umanamente, personalmente, ma anche dal punto di vista politico. Quello che è stato detto sicuramente è la perfetta rappresentazione di quello che Massimo era. E pensandoci, ecco, mi sono permesso di fare una piccola riflessione, perché magari per chi si avvicina alla politica dal lato di quelli che al mio tempo erano i giovani, o comunque per i giovani anche che saranno, avere la fortuna di incontrare esempi del genere è veramente prezioso. Cioè, poter avere la possibilità di vedere Massimo fare politica è stata forse una delle più belle lezioni che si possono avere quando ci si avvicina a fare politica. E quindi io chiedo prima di tutto scusa alla famiglia e agli amici di Massimo. So per certo che queste parole non potranno alleviare in alcun modo il dolore che stanno provando in questo momento. E in tutta sincerità penso che l'unico vero omaggio sarebbe adesso il silenzio. Vi chiedo scusa quindi, ma non posso fare a meno di ricordare ciò che Massimo era e ha rappresentato per coloro che dentro e fuori da quest'aula hanno avuto la possibilità di conoscerlo. Ho conosciuto Massimo durante il secondo mandato di Sabrina. Era la prima esperienza in quest'aula e tre parole mi vengono in mente quando penso a lui: coraggio, dignità, rispetto. Il coraggio di difendere le proprie idee, qualunque fosse l'interlocutore. La dignità di farlo nell'interesse della collettività e del bene comune, il rispetto delle persone prima di tutto, dei cittadini, delle regole. Massimo rimane e rimarrà un esempio di un modo di fare politica che forse oggi, come dice la televisione, non pagherebbe. Una politica mai urlata, costantemente ispirata da ideali altissimi, ma sempre pronta a confondersi tra la gente, ad aiutare nel concreto, nel quotidiano. Ora Massimo è da qualche altra parte e voglio immaginarlo occupato in qualcosa che lo appassioni almeno quanto lo appassionavano la politica e le persone. L'unico omaggio che penso adesso gradirebbe sarebbe quello di ispirarci nella nostra vita di tutti i giorni ai suoi modi e ai suoi ideali, farne tesoro e portarli tra la gente abbassando la voce. Non sarà facile, ma ci proveremo.
Grazie Leonardo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola a Marco Mazzanti, sindaco di Guarnata, per intervento.
Buonasera. Ma parlare, come dire, di Massimo sicuramente ci emoziona un attimino tutti. Tante cose sono state dette e sono state dette tutte cose reali da quelle persone che hanno vissuto questa avventura amministrativa, politica, a contatto di una persona squisita come era Massimo. Io ho conosciuto Massimo da un punto di vista politico fine 2001 e inizio 2002, quando c'è stata una condivisione di un'idea, di una proposta politica, di un percorso politico che poi portò la Sabrina Sergio Gori ad essere sindaco qui di Guarnata. Poi dopo ho vissuto accanto a Massimo 5 anni, dopo poco io sono diventato capogruppo consiliare, Massimo assessore, e sono stati 5 anni sicuramente che mi hanno fatto crescere da un punto di vista politico, che mi hanno insegnato tanto. Sono stati 5 anni dove non ho vissuto insieme a Massimo da capogruppo e da assessore, ma eravamo, come dire, abituati, ci vedevamo quasi tutti i giorni, si stava insieme a discutere di questioni amministrative, di questioni politiche, si parlava di calcio, io della Fiorentina, lui della Juventus, si parlava di pallacanestro, la sua grande passione, Pistoia stava un attimino risalendo le varie categorie, per cui sono stati veramente 5 anni di un rapporto che mi sento veramente onorato di aver vissuto con Massimo. Però vedete, io credo, mi piace sottolineare alcuni pregi che ho apprezzato in Massimo. Il pregio più grande sicuramente che Massimo per me aveva era la sua riservatezza, il suo essere riservato con tutti, la sua umiltà, il suo intendere la politica e la vita amministrativa non come un punto di arrivo per la sua figura, ma come un servizio che dava alla sua città. Io a Massimo, da Massimo ho imparato veramente queste cose perché credo che fossero valori ai quali Massimo teneva talmente tanto che li ha portati avanti in tutto il suo percorso politico. Questo credo che sia un insegnamento grande che mi ha dato Massimo e che ci ha dato a tutti noi. Poi dopo ci sono stati, come dire, la politica cambia, i partiti scivolano, guardo qualcuno, però Massimo si è rimasto per un certo periodo a far parte della vita politica e amministrativa, però pian piano che il nostro partito, diciamo così, modificava un pochino la sua pelle, Massimo è sempre rimasto attaccato a quei suoi grandi valori, a quei suoi grandi ideali che l'hanno contraddistinto in tutta la sua vita politica fino ad uscire dalle varie trasformazioni che aveva fatto il suo partito, perché non si rivedeva più in quei valori, in quegli ideali che erano suoi e quel sogno che l'ha portato a fare politica in questi anni qui a Guarnata. Massimo non era di Quarrata, ma Massimo qui a Quarrata ha trovato la donna della sua vita, si è creato la sua famiglia e credo che abbia trovato anche la sua dimensione politica, la sua grande passione, perché Massimo non ha mai fatto qualcosa per sua ambizione personale, ma l'ha fatto esclusivamente per la sua grande passione. Ed è questo che io vorrei che tutti noi si ricordasse e si apprezzasse di più in Massimo. Veramente questa grande passione che lo ha portato ad impegnarsi, che lo ha portato a dare un servizio alla sua città. Io non voglio citare esempi perché sicuramente sarebbe un ripetersi, ne avrei da raccontare tantissimi. Le pizze che abbiamo mangiato insieme, le discussioni, i confronti, anche, come dire, con forza, perché eravamo tutte e due nel rispetto dell'uno dell'altro, ma portati a rimarcare quelle che erano le nostre idee. Ma credo veramente che da questi scranni, da questa stanza, io intanto voglio ringraziare la sua famiglia che ha detto va bene, ha detto sì a questo ricordo in questo spazio dove Massimo veramente ha creduto tanto, dove Massimo ci si è calato, non so per quanti anni, forse per 15 anni, forse qualcosa di più, non li ho contati, ma credo veramente che quest'Aula Massimo l'abbia sentita una sua seconda casa. E sono contento di quello che è avvenuto qui questa sera, del ricordo, perché veramente Massimo mi ha insegnato tanto, ha insegnato a tutti noi come si fa politica, come si fa amministrazione, come ci si può dedicare a far crescere, a far sviluppare una città, intendendo questo come un servizio per gli altri. Ecco, io di questo voglio dire veramente un grazie a Massimo da parte di tutta la città di Quarrata e da parte mia personale, perché veramente credo che Massimo, e io mi auguro che da lassù ci veda, si merita tutto questo.
Bene, a questo punto vi chiedo di fare un minuto di silenzio in memoria di Massimo Saule. Grazie a Sabrina e a Stefano, ringrazio anche il Sindaco per la collaborazione per organizzare questa piccola serata, concordo con quello che diceva Alessandro, probabilmente Massimo non sarà tanto contento di essersi sentito rammentare così tante volte, però noi vogliamo continuare non soltanto a ricordarlo ma a compiere anche quelle azioni che lui ha compiuto durante la sua vita e la sua vita politica. Ecco, credo che questo, che ci rimanga questo ricordo di stasera, non soltanto di Massimo persona, ma di Massimo politico e di come si è comportato nella vita, diciamo sì, pubblica e politica. Ringrazio Marica e Daria per, spero di avervi così regalato un momento di gioia nel ricordare Massimo. Purtroppo la vita è fatta così, grazie tanto, grazie mille davvero e dovete essere orgogliosi di aver conosciuto veramente una persona così importante. Grazie. Mi alzo. Non lo ritrovo. Bene, continuiamo con l'ordine del giorno. Punto numero uno, ovviamente anche l'omologazione del Sindaco erano riferite a questo evento. Punto numero uno, approvazione verbale seduto Consiglio Comunale dell'1-12-2014 e del 15-12-2014. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità. Punto numero due, acquisizione ex cinema moderno. Illustra il Vice Sindaco Gabriele Romiti.
Buonasera a tutti. Il punto è già stato in commissione lunedì scorso, in questo punto praticamente si va a acquisire quello che è l'ex cinema moderno per una cifra pari a 50.000 euro che sono stati patuiti col Ministero dello Sviluppo Economico. Tutto questo è importante per poi andare in futuro a cercare di riqualificare tutta quell'area, a bonificare tutta quella che è la struttura chiaramente di quella che attualmente è l'ex cinema moderno. Quindi dando una risposta importante alla riqualificazione del centro cittadino e quindi per completare tutto un percorso che passa anche attraverso l'acquisizione dell'ex cinema moderno per poi ribadire in futuro, vedere come fare a riqualificare e a bonificare tutta quella che è l'area.
Scusate, ma dovevo chiamare in tutti i modi. Ha illustrato l'assessore, bene, si inizia la discussione, chi richiede di intervenire? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto? Dichiarazione di voto, intervento, vabbè, consigliere Cialdi.
Allora, finalmente siamo arrivati alla conclusione di questa soppopera che si può chiamare cinema moderno. Rientriamo un pochino nel cose un pochino più leggere, dai. Perché per me è una soppopera, perché ho vissuto due o tre campagne elettorali e tutti i sindaci che si sono succeduti avevano come obiettivo l'acquisto del cinema moderno, chissà per farne cosa. Ora però ci siamo arrivati, probabilmente ci si poteva arrivare prima, ma è inutile recriminare, ci siamo arrivati a un prezzo relativamente basso. Quello che non ho ben capito e vorrei che ci fosse un pochino spiegato meglio è, una volta acquistato, che cosa se ne fa di questo cinema moderno, perché mi sembrerebbe l'acquisto bene, siamo d'accordo, vediamo però cosa se ne fa, perché nella commissione ultima che abbiamo, alla quale abbiamo partecipato, è venuto fuori una non meglio chiarita possibilità di demolirlo e farci un prato, ma mi sembra un pochino riduttivo, onestamente. Quindi, onestamente, vorremmo che l'amministrazione, la giunta, l'assessore ai lavori pubblici, sindaco, chiunque, ci faccia capire meglio cosa si vuol fare di questo immobile e o di questo spazio che ne verrà fuori da una eventuale demolizione. Grazie.
Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, l'assessore vice sindaco Romiti.
Prima cosa da fare, che anche un po' riportata anche in delibera, è chiaramente mettere in sicurezza l'area, bonificare tutta quella che è l'area. Poi c'è un progetto della vecchia amministrazione, dove questo progetto della vecchia amministrazione, che poi magari sicuramente sarà rivisto e si potrà anche lì rivedere, è un progetto dove si prevede lì diciamo una piazza, viene fatta praticamente una piazza. Però ribadisco, l'intervento che si andrà a fare nel breve tempo possibile sarà quello di riqualificare, di bonificare quella che è l'area, quindi buttare giù la struttura e bonificare l'area. Poi vedremo se quel progetto che abbiamo ritirato fuori, un progetto della vecchia amministrazione, sarà quello il progetto o se avrà lì delle variazioni.
Bene, ci sono dichiarazioni di voto? Docente Giorgio.
Una considerazione, siamo arrivati a questo punto e la storia del cinema moderno è, come tutti si sa, era di una società operaia. Non lo so se si è perso un tram, se si è perso qualche cosa, nel senso che questa società operaia, anche per statuto, i beni dovevano poi passare alla collettività. Per le notizie che ho io sembrava che questa società lo donasse al comune, poi molto probabilmente non ci sono stati tempi, i modi, fatto sta che oggi ci costa 50.000 euro. Va bene, nessuno sta a dire qui che per acquistare il cinema moderno 50.000 euro sono tante, sono poche. Una considerazione però è questa, che i 50.000 euro si danno allo Stato, cioè è come se il Duomo chiede soldi alla Chiesa. Cioè anche questa valutazione in Commissione Affari Generali è venuto fuori che c'è una stima, sembra, del funzionario del Servizio dei Lavori Pubblici di allora. Non è venuta fuori, nessuno ci ha detto nulla, cioè non lo so com'è, si poteva far meglio, si poteva far peggio, non lo so, siamo qua e nessuno può dire 50.000 euro sono tanto e sono pochi, forse si potevano sicuramente risparmiare. Quindi il voto di questo gruppo è favorevole con le considerazioni che diceva anche il consigliere Cialdi, nel senso che c'è un'area che dovrà essere destinata per la collettività. Cioè si porta tante cose in Commissione Affari Generali, Commissione Urbanistica, Commissione Lavori Pubblici, di cose che non hanno poi tanto non hanno tanta attinenza a quello che è lo sviluppo. Ma questi progetti, secondo me, dovrebbero anche passare da queste commissioni, perché ognuno di noi siamo in grado di esprimere un parere. Poi sta a voi decidere se accogliere alcune osservazioni o meno. Grazie.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Capogruppo Giacomelli.
Allora, anche il nostro è il voto è favorevole e niente, sono d'accordo che sia importante acquisire questo immobile e bonificare soprattutto quello che c'è sopra al tetto, che credo ci sia solo Ethernet, e quindi avere in centro una cosa che poi non è più utilizzabile. Quindi... E poi successivamente una cosa è certa, che servirà a sistemare quell'area, poi vediamo come, qualcosa, va bene ampliare un parcheggio, posti in centro non bastano mai, o comunque niente, capire insieme quello che servirà di più per il centro. Grazie.
Grazie capogruppo. Ci sono altri interventi? Consigliere Cerbo, Anna.
Direi che dopo tanti anni si arriva alla soluzione di questo problema e vorrei vedere, nell'ottica di una valorizzazione di un pezzo del centro di Quarrata che veramente viene in qualche modo urtava anche alla vista una struttura così decadente, così stonava, inserita in questo contesto che è stato nel tempo valorizzato, e il fatto che si possa avere a disposizione un altro pezzo di spazio e a disposizione di tutti i cittadini credo che sia molto importante. Probabilmente il progetto che è stato presentato, di cui ancora non conosciamo, deve essere ancora al vaglio e verrà valutato, ristudiato, riformulato, ne prenderemo atto successivamente, ma la cosa importante è che i cittadini di Quarrata avranno uno spazio in più a loro disposizione e uno spazio che probabilmente sarà valorizzato probabilmente avrà una funzione sociale.
Grazie consigliere Cerbo. Prima di mettere in votazione la delibera, mi sembra di aver colto questa non comprensione, non so se l'assessore l'ha spiegato bene, forse sarà perché la conosco da tanto tempo, ma di fatti mai la società operaia ha donato questo bene al comune, la società operaia è fallita e questo bene è acquisito, non so da quale, da demanio, non so da quale ente, dal ministero, non lo so, ecco. Per riscattare questo immobile è costato 50.000 euro, ecco, era soltanto per chiarire questo aspetto. Poi non mi permetto di entrare, anche se io sono uno sponsor, che lì ci venga un bello spazio verde, visto che di ostruzione ce n'è anche tante nel centro di Quarrata. Bene, metto in votazione il punto numero 2, acquisizione ex cinema moderno, che è favorevole, approvato all'unanimità. Della stessa è richiesta l'immediata eseguibilità, che è favorevole, approvato come la votazione precedente. Punto numero 3, concessione per la costituzione della centrale unica di committenza. Io do la parola al sindaco perché vi deve comunicare
qualcosa.
Sì, questo punto, come spiegato in commissione, praticamente andrebbe a recepire una direttiva nazionale dove i comuni non capoluogo di provincia devono creare una centrale unica di committenza insieme ad altri comuni. Noi abbiamo fatto un percorso che è stato quello illustrato in commissione, diciamo che ci ha portato a fare un accordo politico con i comuni di Carmignano e di Poggio a Caiano per fare questa centrale unica di committenza. Purtroppo, come si diceva in commissione, pur in presenza di un accordo politico, non è stato ancora chiuso quello che sono i termini tecnici per poter stipulare questo atto. Quindi, non essendo ancora chiusa questa partita, perché praticamente il Comune di Quarrata, in base al lavoro che dovrà svolgere in futuro per gli altri due comuni quando si tratta di espletare delle gare, quindi non avendo ben chiaro questo, non avendo concordato questo percorso e questa quantità economica con gli altri comuni, siamo in una fase di stand-by, siamo in una fase di fermo. Quindi l'amministrazione propone al Consiglio Comunale di ritirare il punto in attesa che venga perfezionato questo accordo anche da un punto di vista tecnico.
Vi voglio soltanto spiegare un particolare tecnico, poi il Consiglio è sovrano di prendere le proprie scelte. Questo si può configurare nell'articolo 79 dello Statuto, cioè che gli atti si possono comunque ritirare per fatto pregiudiziale, no? Questo comporta che il Consiglio si esprima, no? E che poi si voti il ritiro del punto. Ecco, perché la Giunta comunque è l'ente che propone la delibera, poi sta al Consiglio. Il sindaco giustamente vi dice ritiriamo la delibera perché gli altri due comuni, no, ad aver capito, non, da un punto di vista tecnico hanno fornito dati necessari, no, che non era nell'accordo, perché l'accordo non l'abbiamo fatto al Consiglio Comunale pensando già ad avere questi atti, ma gli atti non ci sono, non per colpa nostra, è inutile approvare una delibera che è mancante di, che ne so, quanto costa fare una gara, penso così, no? Quanto costa acquistare un bene o una prestazione di servizio. Per cui il Consiglio si esprime e poi si vota. Aveva chiesto di intervenire il consigliere Giorgio Innocente, prego.
No, è per chiedere al sindaco, grazie. Per chiedere al sindaco se può essere più preciso, quali sono i termini tecnici che non hanno portato alla firma dell'accordo? Questo servirebbe anche a noi per poter poi esprimere eventualmente il nostro concetto. Grazie.
Ci sono altre domande, altri interventi? Consigliere Gori Fiorello.
No, io ritengo, solo per dichiarare la disponibilità a accettare la proposta del sindaco, di rinviare il punto all'ordine del giorno. Grazie.
Anche noi siamo. Allora, prima se c'è qualche domanda da fare, poi non c'è bisogno della reazione di voto, insomma. Ci sono dei chiarimenti verso l'amministrazione, poi lo metto in votazione. Ecco. Mi pare che avesse spiegato al sindaco quali erano i motivi, giustamente il consigliere Innocenti vuole qualche spiegazione in più. Se non ci sono altre domande, la parola al sindaco. La parola al sindaco.
No, i dettagli tecnici sono praticamente per stipulare questa convenzione, diciamo che siccome, come spiegato in commissione, il Comune di Quarrata ha una propria struttura più, strutturata, organizzata, ha del personale apposito, ha un ufficio gare, mentre gli altri comuni non sono disposti, non hanno questo tipo di strutture. Quindi una parte di gare le dovremmo, tutta la parte tecnica se la fanno loro, come hanno fatto sino ad oggi. La parte strettamente amministrativa gliela dovrebbe fare il Comune di Quarrata. Noi abbiamo chiesto agli altri comuni quante gare prevedono di fare durante l'annata, di che importi. Ad oggi non abbiamo avuto ancora risposte, perché vogliamo un attimino quantificare quello che è il lavoro che deve svolgere i nostri uffici, per conto terzi. Loro, in base alla quantificazione che dobbiamo fare,
dobbiamo concordare e pattuire l'importo economico che loro ci debbono dare rispetto al lavoro che gli si fa. Purtroppo non è stato possibile, secondo noi, per carenza loro, perché non ci hanno ancora dato questi dati, per cui non essendo in possesso di questi dati non siamo in grado di quantificare l'importo esatto da mettere in convenzione. Ecco perché abbiamo detto prendiamo un pochino di tempo prima di approvare un punto e poi trovarsi in difficoltà e magari dover ritornare in consiglio comunale per modificarlo o per cambiarlo o qualcosa di simile. Si è detto bene, prendiamo un attimino di tempo, perché praticamente, come vi ripeto un'altra volta, la centrale unica di committenza per quanto riguarda gli acquisti superiori a 40.000 euro doveva partire dal 1 gennaio 2015. Per quanto riguarda le gare per i lavori deve partire dal 1 luglio 2015, quindi essendo in presenza di tempo per poter migliorare, per poter diciamo quantificare il tutto, si propone il ritiro in attesa di arrivare a questo risultato con gli altri comuni.
Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi, Giorgio Innocenti.
Sì, ho capito, è più o meno quello che è passato poi in commissione. E ribadisco un concetto che noi abbiamo già espresso in commissione, e cioè il comune di Quarrata dispone già di un ufficio gare, gli altri comuni, il comune di Quarrata ha chiesto agli altri comuni di mandare il personale per espletare questa funzione di centrale unica. Il comune di Carmignano e Poggio a Caiano hanno detto no, noi non abbiamo personale, quindi è il comune di Quarrata che si fa carico di espletare alcune procedure sopra 40.000 euro, in particolare per gli altri due comuni. Bene, è venuto fuori anche dalla commissione che molto probabilmente, non per questo e basta, ma anche per la mole di lavoro, comunque anche per questo, che l'ufficio ha chiesto una persona in più, sicuramente per espletare anche questa mole di lavoro che gli deriva dagli altri comuni. Bene, noi in commissione abbiamo detto bene, noi voglio dire, siamo bravi, però non è che noi ci si possa permettere di assumere un'altra persona con un costo a carico dei cittadini del Comune di Quarrata. Su questo abbiamo detto no, perché secondo noi questo non funziona in questo modo. E allora venne fuori, perché nella bozza che passò dalla Commissione non c'era scritto nulla ancora sulla quantità e sull'importo che eventualmente gli altri due comuni dovevano poi corrispondere al Comune di Quarrata per il lavoro che doveva svolgere. Su internet girano alcune bozze dove c'erano una percentuale sull'importo di gara da poi corrispondere al Comune. Molto probabilmente anche questo. Si ribadisce che va bene, però non può essere un costo aggiuntivo a carico dei cittadini del Comune di Quarrata. Fa una considerazione che è...
Soltanto per stasera si discute non tanto del merito,
no, ho capito, del ritiro del punto. Forse serve all'amministrazione anche per sapere come si pensa noi. Poi loro decidono come vogliono, ma per sapere come si pensa noi. Si dice anche in Consiglio Comunale. Cioè l'ultima considerazione, che è strettamente politica, noi ci domandiamo, e il Sindaco anche in Commissione dette notizia di questo fatto, noi abbiamo una provincia che non esiste più, ok? Allora ci si domanda, ma questa centrale unica di committenza non poteva essere svolta dalla provincia, visto che ci sono là delle competenze, tecnici, dottori, ingegneri, architetti, che la poteva fare per i comuni? Quindi intanto al comune di Quarrata si risparmiava anche di assumere molto probabilmente una persona, e si dava modo anche di impegnare quelle persone che sono in provincia, che non sanno che fare e non sanno come fare. Allora, il sindaco del comune di Quarrata,
si sta discutendo del ritiro del punto, ora, una considerazione,
ma non entrare nel merito della delibera,
non si vota la delibera.
Ma non me ne importa nulla se non si vota la delibera, però l'opinione di questo gruppo è bene che il sindaco e la giunta la conoscano. E la devono sapere, poi loro fanno come gli pare. Allora, sempre per tornare alla provincia, dove io ripeto che là ci sono delle persone che hanno delle competenze e che non sanno molto probabilmente come impiegarle, poteva essere questa l'occasione perché la provincia lo facesse per diversi comuni. Il sindaco ci ha detto sì, ma la Frasoni, da noi interpellata, ha detto che non c'era modo di farlo. Ma la Frasoni è messa lì per ora, è provvisoria. Mi sembrava che fosse più un discorso del Consiglio, che fra l'altro il Consiglio provinciale mi sembra sia fatto da sindaci. Quindi se tutti si riunivano, anche questo poteva essere un compito che poteva essere assegnato alla provincia. Noi si pensa in questo modo, poi se tu vuoi sapere come si pensa per il ritiro del punto, il ritiro del punto sì, di certo che siamo d'accordo, che si deve fare, però sono considerazioni che è giusto secondo noi che anche l'amministrazione sappia come si pensa a noi. Grazie.
Ok, grazie consigliere. Bene, metto in votazione il punto numero 3, del rinvio del punto numero 3, grazie segretario. Concezione per la costruzione della centrale non a termine di committenza, che viene rimandato, così come il sindaco ha spiegato, quando ci saranno gli atti predisposti per fare le centrali non a committenza con i comuni ad oggi di Carmignano e Poggio a Caiano. Chi è favorevole al ritiro? Approvato all'unanimità. Punto numero 4. Mozione presentata in data 13/12/2014. Protocollo 51-763 dal gruppo consiliare PD ed avente ad oggetto dichiarazione di evento calamitoso nel settore olivicolo, al seguito del calo di produzione avvenuto in questa stagione. Meno male che non c'è più l'olivo, no? Che ora c'è un affare diverso, se no sarebbe stato ancora più dannoso. Illustra capogruppo Giacomelli.
Allora, quando è stata pensata e poi anche presentata, ancora in regione non era stato, diciamo, approvato una mozione, quindi comunque questa nostra mozione vuole soltanto dire, insomma, che il Consiglio Comunale prendesse nota, come dire, di quella dei danni che sono stati causati dalla mosca dell'ulivo e dove ha visto che quasi tutto il prodotto perso. Credo che l'ultima volta fu quando venne la gelata nell'83-85, non ricordo, una cosa del genere. E si voleva con questo, come dire, portare alla regione, pungolare, nel senso che questo evento calamitoso per infestazione, come dicevo prima, della mosca olearia, venisse, questo danno non è incluso nel piano assicurativo agevolato del 2014, quindi si chiedeva e si chiede che la regione si facesse carico di questo. Io ne do lettura velocemente. Sono alcuni paragrafi che... Allora, viste le particolari condizioni climatiche che si sono verificate fino da gennaio 2014 e che hanno determinato il proliferare della patrocera oleale, meglio nota come mosca dell'olivo, che ha infestato la coltura raggiungendo limiti fino ad oggi mai visti nella nostra regione. Appunto dicevo, quando venne la gelata famosa, considerato il calo di produzione con punte arrivano all'80% che mette in profonda crisi le aziende nonché tutto il settore commerciale collegato, con ripercussioni anche a livello occupazionale. Considerato che Quarrata vanta un'importante presenza di aziende operanti nell'olivicoltura, considerato che il brusco calo produttivo potrebbe dar di fatto far perdere importanti quote di mercato per l'olio toscano tipico, facilitando fenomeni di contraffazione degli oli con importazioni di prodotto di scarsa qualità e dubbia provenienza. Atteso che è necessario preservare e tutelare la qualità dell'olio toscano e tutte le sue caratteristiche alimentari e peculiari, considerato il rischio e il danno che trasmette a tutta la filiera degli oli a denominazione d'origine protetta, prodotti di notevole impatto economico per il comparto agroalimentare esportati nel mondo. Preso atto della necessità di sostenere e salvaguardare l'esistenza delle imprese interessate gravemente esposte al rischio finanziario connesso al calo produttivo, anche da noi ci sono stati alcuni investimenti e quest'anno hanno risentito pesantemente, ritenuto pensiamo a Frantoi, ritenuto opportuno il coinvolgimento delle istituzioni tecnico-scientifiche regionali per dare informazioni operative alle aziende ovicole su cosa è opportuno fare per diminuire la popolazione dell'insetto prima dell'inizio della prossima campagna elettorale, potenziare e migliorare il servizio di monitoraggio e informazione agli ovicoltori durante il periodo estivo di difesa attiva della mosca olearia. Ricordato inoltre che i fenomeni di abbandono produttivo ed espianto per ridotta redditività avrebbero effetti ancora peggiori negativi a catena sul paesaggio e sulla tutela del suolo. Quindi con questo si impegna il Sindaco e la Giunta di attivarsi presso la Regione Toscana affinché essa, in concorso con le altre regioni interessate, chieda il riconoscimento al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come prima ricordavo, di evento calamitoso per infestazione parassitaria dovuta alla mosca olearia, in quanto non inclusa nel piano assicurativo agevolato del 2014. Metta in campo un'adeguata campagna di informazione e comunicazione a sostegno dell'ovicoltura toscana e che spieghi questa difficile ma transitoria fase. Valuti la possibilità di attivare una misura specifica del programma di sviluppo rurale 2014-2020 per avviare nuovi approcci strutturali sul territorio rispetto al settore olivolicolo. Questo è stato già presentato e ci sono state fatte le osservazioni, presto dovrebbe rientrare in regione perché è stato presentato al rafforzi anche in relazione al calo produttivo determinatosi nella stagione in corso i controlli concernenti la tracciabilità degli oli d'oliva al fine di prevenire ulteriori fenomeni di contraffazione in danno della filiera provinciale, regionale e nazionale. Niente, questo era soltanto la volontà di porre attenzione a questo problema e che con l'aiuto degli esperti, con l'aiuto insomma, di chi queste cose le conosce, di poter essere d'aiuto a tutti gli olivicoltori perché un prodotto importante come anche sul nostro territorio possa essere, come dire, difeso e che quanto è accaduto l'anno scorso non abbia a ripetersi. Grazie.
Grazie consigliere Giacomelli. Così come ha previsto il nostro regolamento, prima della risposta dell'amministrazione, se ci sono interventi da parte dei colleghi consiglieri. No, se tu vuoi c'è una risposta, se no non è obbligatorio. No, nel senso che poi un documento andrà votato, impegna il sindaco e la giunta, credo anche il consiglio comunale. Insomma, mi pare di cogliere nelle preoccupazioni del capogruppo e del gruppo consigliere del PD che questa produzione d'olio, che comunque è una piccola economia, non soltanto legata alla produzione dell'olio, anche alla produzione dell'oliva, insomma siamo nella città europea del verde, per cui le considerazioni che ha fatto il capogruppo sono pienamente da me condivise, che sono un coltivatore diretto, coltivatore anche d'olivi, e quest'anno in un'oliveta, tanto per fare due chiacchiere, un'oliveta dove ho fatto 4 trattamenti di rogor, ho raccolto 500, le piante sono 420 e ho raccolto 567 kg di olive, e fra l'altro l'olio è anche venuto attivo perché quando sono arrivato a Frangelo si è sciupata la pressa, quando è ripartita la pressa le olive erano fermentate, ho fatto un olio che non va bene nemmeno per diluire la benzina per fare la miscela. Un altro pezzamento d'olive ce l'ho a Bacchereto, agricoltura biologica, no? Lì per fortuna ho fatto, non so se olio di larva o olio d'olivo, ma insomma ho fatto 180 kg d'olio, ecco. Però insomma la situazione è quella che rappresentava lui. I frantoi nella zona che davano lavoro a tante persone non ha aperto quasi nessuno, no? Le olivete sono nello stato che sono, sicuramente questa mosca non è che si può combattere a vita per rogo, sennò poi alla fine si passa con l'elicottero, no? O con l'aereo come facevano nella guerra in Vietnam, veniva buttato in Napal, cioè probabilmente bisognerà trovare delle alternative anche al prodotto chimico, ecco. Per questo però ci vogliono, siccome già il prodotto purtroppo è povero, credo che ci vogliono interventi pubblici, ecco, perché questa è la difesa non soltanto di un prodotto ma anche di un aspetto tipico e paesaggistico, perché in nessuna parte del mondo c'è un paesaggio così bello e anche così tenuto, perché dove ci sono olive ci sono mura retta, l'olivo viene coltivato, ora non la voglio fare tanto lunga, scusate, ma viene coltivato dove ci sono pendenze enormi, perché dove ci sono pendenze più dolci viene fatto la vigna, scusatemi, è una roba che mi appassiona. Se il sindaco può... se ci sono interventi volentieri, ci sono interventi? No, la parola al sindaco.
No, io brevemente, perché come dire, diciamo la tematica che porta all'attenzione del Consiglio Comunale il gruppo consigliare del Partito Democratico è sicuramente una tematica in questo momento particolarmente sentita, come diceva sia il capogruppo che il nostro Presidente del Consiglio Comunale qui da noi, perché praticamente quest'anno non è stato fatto quasi punto olio qui da noi. Quindi, e credo invece che l'olio extravergine d'oliva sia, come dire, un elemento trainante per la nostra economia, il nostro made in Tuscany e quant'altro. Per cui credo veramente che ci sia la necessità di dare delle risposte, perché non vorrei che queste risposte fossero date, come dire, dalla chimica, dagli interventi di prodotti non naturali per garantirsi questo bene prezioso che è l'olio d'oliva. Le nostre zone credo che abbiano tutte, come dire, le condizioni per poter continuare a rimanere nell'ottica di produrre questo prodotto che è parte integrante della dieta mediterranea, quindi ben venga l'attenzione che pone il Partito Democratico su questa questione da far presente alla Regione Toscana per salvaguardare questo nostro prodotto.
Scusatemi, ma vi lascio in buona compagnia, io per motivi non gravi, ma insomma bisogna che vada a soccorrere, non so se è cinghiale o chi l'ha vestito, perché mi ha chiamato questo signore e ha avuto questa brutta esperienza e si è fatto un po' male, nulla. Soltanto non vi preoccupate, non è grave. La parola e la presidenza all'Anna Cervo.
Ci dispiace che ci lasci il nostro presidente. Ma noi continuiamo il nostro lavoro. Dunque, se ci sono dichiarazioni di voto, altrimenti si passa alla votazione del punto numero 4, mozione presentata in data 13/12/2014, protocollo 51763, dal gruppo consigliare PD ed avente ad oggetto dichiarazione di evento calamitoso nel settore olivicolo, a seguito del calo di produzione avvenuto in questa stagione. Si procede quindi al voto. Chi è favorevole? Viene approvato all'unanimità. Si passa alla discussione del quinto punto. Interrogazione presentata in data 19/1/2015, protocollo 24/29 dal gruppo consiliare Insieme per Quarrata ed avente ad oggetto avvenuta decadenza della convenzione ATO CIS relativa all'impianto di termovalorizzazione di Montale. La parola al proponente.
Sì, noi proponiamo, vi leggo il testo dell'interrogazione. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Insieme per Quarrata interrogano il sindaco e la giunta comunale di Quarrata, premesso che le convenzioni tra ATO e CIS SPA firmate il 10 dicembre 2013 collegano la loro efficacia all'aggiudicazione della concessione e, qualora tale concessione non sia aggiudicata entro il 31/12/2014, quella del CSS, e addirittura entro il 31/12/2013, quella dei rifiuti urbani indifferenziati, visto che tali scadenze sono ormai definitivamente trascorse e che, di conseguenza, le due convenzioni sono decadute, interroga il signor Sindaco e la Giunta per sapere come intende procedere per apportare alle due convenzioni le modifiche circa la durata massima fissata alla data di estinzione del mutuo e comunque non oltre il 2023 per l'asservimento dell'impianto alla gestione unitaria dei rifiuti. Questo è il testo dell'interrogazione. Tutti voi avete presente di cosa si parla, cioè si parla di quella convenzione che dovrebbe assoggettare gli inceneritori di cui siamo proprietari il 48% a far parte della questa convenzione con ATO per poter mettere a disposizione il termovalorizzatore a chi dovrà partecipare a fare la gara per ottenere l'appalto. L'ultimo, mi pare, consiglio comunale, parlammo approfonditamente di questa questione e ci sembrò che tutto il consiglio fosse nella determinazione di comunque non andare oltre alla data di fine pagamento del mutuo per quella incredibile ristrutturazione e ampliamento che è stata fatta a spese di tutti e che quindi la convenzione non potesse andare oltre il 2023, termine ultimo per pagamento dell'ultima rata di questo maledetto mutuo. Quindi, siccome le convenzioni sono decadute, sono scadute, occorrerà rifarle per poter ripresentare, per dare la possibilità di partecipare alla gara, chiedo e chiediamo al Sindaco come intende procedere per inserire questa clausola nella convenzione. Grazie.
Ci sono interventi da parte dei gruppi? Se non ci sono interventi, allora passiamo la parola al Sindaco. Mi scusi, consigliere. Prego, consigliere Gor.
No, prima, visto che è un'interrogazione, no, io volevo soltanto ricordare una cosa che è questa. Come ho detto anche nell'ultimo Consiglio Comunale, dietro un'interrogazione fatta anche da noi, che mi piacerebbe sapere con chiarezza, tutti ci siamo espressi per la chiusura dell'impianto del termovalorizzatore di Montale nel 2023, però tutti gli atti fino ad oggi prodotti, adottati e tutti gli atti ufficiali dell'ambito territoriale omogeneo del lato centro e tutte le delibere e le convenzioni che non possono fare a meno parlano di una durata ancora di 25 anni, 25 anni dalla data di aggiudicazione, quindi dell'inizio della convenzione del gestore unico di ambito. Quindi, voglio dire, noi ho letto anche sulla stampa, anche gli altri consigli comunali si sono espressi per una chiusura dell'impianto di incenerimento di Montale al 2023. Però tutti gli atti ufficiali parlano di questa data, di 25 anni. Chiedere oggi di modificare, penso, le convenzioni, credo che vada contro quelli che sono tutti gli atti prodotti fino ad oggi, quelli che sono la gara, il bando di gara e tutti, credo che non sia una cosa possibile di fare. Però il Sindaco probabilmente ha notizie migliori forse da darci e credo che oltre all'impegno però di una politica di tutti e tre i consigli comunali per andare a ridurre la durata del funzionamento dell'impianto, credo che non si possa andare oltre. Grazie.
Ci sono altri interventi? Allora la parola al Sindaco.
Ma su questa questione praticamente noi siamo un attimino fermi a quelle che sono state le considerazioni fatte nell'ultimo Consiglio Comunale, dove abbiamo discusso di queste tematiche, delle convenzioni e quant'altro. Io, come dire, cerco di fare un discorso un pochino generale, magari prenderò un pochino più di tempo, però credo che sia importante su queste questioni fare un discorso un pochino più approfondito, perché noi siamo in presenza di una gara della durata di 20 anni e, come spiegato, noi non possiamo
in questo momento determinare la data del 2023 come termine della funzionalità del termovalorizzatore di Montale, perché se i tre comuni che hanno deciso di partecipare insieme alla loro azienda all'ATI per partecipare alla gara con la speranza di vincerla per gestire il servizio, se si facesse questo si invalida completamente la gara per quanto riguarda tutta l'ATI a cui noi partecipiamo. Quindi, come spiegato l'altra volta, io cerco di rispiegarlo ancora, perché noi le convenzioni sono scadute. A cosa lavorano le maggioranze che amministrano i tre comuni, Quarrata, Agliano e Montale? Lavorano a un concetto che probabilmente le contrapposizioni politiche fanno sì che uno dica in un modo e uno dica nell'altro, ma noi con determinazione abbiamo lavorato in passato per rimanere proprietari di questo impianto e noi lavoreremo, appena ci sarà la fine del bando e quindi quando sarà individuata l'ATI che dovrà gestire il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel comune di Quarrata, Agliano e Montale, andremo a un tavolo insieme ad ATO e insieme a questa azienda per contrattare la durata della vita del termovalorizzatore. Ma questo però lo diciamo con una convinzione forte, che è quella di una responsabilità che ci assumiamo e di una responsabilità probabilmente che si assume la politica toscana, dove si dice che se nasce Case Passerini e siccome Case Passerini nasce perché è già partito l'iter per farlo nascere e per cominciare i lavori, è già stato fatto la gara, è già stato individuato la ditta che lo deve costruire, è già stato individuato la zona e tutto, noi si dice che a quel punto lì il termovalorizzatore di Montale non ha più senso di esistere e quindi sarà automatica la dismissione dell'impianto, perché ci sarà l'impianto di Case Passerini che smaltirà quel rifiuto indifferenziato che sarà raccolto nel lato Toscana Centro. Questo, secondo noi, è il ragionamento politico che stiamo facendo e che stiamo portando avanti, anche perché noi siamo convinti di un concetto. Il concetto è questo, che pur facendo la raccolta differenziata spinta, come noi stiamo facendo, come mi auguro che facciano anche altri comuni che insieme a noi partecipano alla gara e che sono parte integrante del lato Toscana Centro, una parte di rifiuto indifferenziato rimane in tutti i modi. Quindi una parte va smaltita. Siccome le discariche non sono tutte a termine, vanno avanti con delle proroghe, quindi dovremo dare delle risposte alle nostre comunità. Perché non si può mica dire i rifiuti si portano in Germania perché loro hanno i termovalorizzatori e li bruciano loro. Bisognerà dare delle risposte noi. E siccome vedo benissimo che ci sono impianti di termovalorizzazione in Italia che funzionano e che danno risposte ai suoi territori, si potrebbe citare la Lombardia, si potrebbe citare Parma, si potrebbe citare Livorno, dove esistono questi impianti in sicurezza e danno risposte ai loro territori. Quindi noi siamo convinti. Io penso di sì. Io penso che dia le stesse sicurezze. Io non lo so. Senti, il nostro termovalorizzatore ha tutte le certificazioni che non produce inquinamento. Quello di Parma sarà uguale. Certo sono sicuro. Ad oggi è così. Se poi dopo si vuol dire un'altra cosa, tanto per impaurire la gente, si può anche dire un'altra cosa. Ma ad oggi l'impianto di termovalorizzazione di Montale funziona nel perfetto rispetto delle normative vigenti. Fino a prova contraria. Quando ci sarà la prova contraria,
Noi, siccome non vogliamo fare della demagogia, ma vogliamo dare delle risposte ai nostri territori, quando ci sarà la risposta contraria, come abbiamo fatto in passato, si chiude l'impianto e si mette a norma per quello che deve essere. Questa è un pochino la nostra posizione. Poi tutti ci si augura, non che chiuda nel 2023, ci si augura che chiuda prima, ma non perché termovalorizzare è lo scandalo, perché io mi auguro che parta prima Casa Passerini, perché se non c'è un termovalorizzatore c'è una discarica, perché una parte di rifiuto indifferenziato da qualche parte va messa. E allora, siccome noi di centrosinistra ci si assume le nostre responsabilità amministrative, allora noi si dice che si lavorerà perché quell'impianto chiuda nel 2023, ma non perché quell'impianto inquina, perché ci sarà l'impianto di Case Passerini che sarà autosufficiente per tutto Lato. E siccome quell'impianto lì nel 2023 molto probabilmente avrà la necessità di una ristrutturazione e di un adeguamento tecnologico, allora noi si dice convertiamolo ad altro utilizzo invece di riadeguarlo da un punto di vista tecnologico per farne un termovalorizzatore. Questo è un pochino il concetto. Poi le date, le certezze, io non le posso dire perché, ripeto, la politica voglio che faccia questo percorso e il sindaco di Quarrata si impegnerà a fare questo percorso. Credo lo si faccia insieme anche ai sindaci Dagliano e Montale, ma credo lo si faccia insieme a tutto Lato Toscana Centro, perché come in passato abbiamo fatto per rimanerne nella proprietà. Ecco, questo è un pochino il percorso che dobbiamo fare. Lo facciamo senza demagogia, lo facciamo con una risposta chiara ai nostri cittadini, perché credo che i cittadini, per poter decidere, per poter pensare, per poter sapere, abbiano bisogno non semplicemente di dire che tutto fa male e tutto è sbagliato, perché fino a prova contraria, ripeto, il termovalorizzatore di Montale non produce inquinamento. Quando lo produrrà, io credo che non lo produrrà mai, ma quando lo produrrà, se ci fossero delle analisi che non funzionano, come è stato chiuso in passato, lo chiuderemo ancora. Io credo che questa sia un pochino la materia del contendere e mi auguro che veramente la politica toscana, sono d'accordo nel ribadire che la data massima non può che essere il 2023, però con quelle valutazioni che dicevo prima, perché nel 2023 e anzi prima sarà nato Case Passerini, e perché vedete anche qui la domanda uno se la potrebbe porre e potrebbe dire: ma perché allora non si cerca di fare il possibile per chiudere Montale e non far nascere Case Passerini? Noi si fa semplicemente il possibile per dire deve chiudere il Montale. Sorrido? Ma no, se no sorrido, No, prego, se vengo meglio quando sorrido. Per cui la battaglia, credo che no, se si può fare una battaglia contro gli inceneritori, bisogna fare una battaglia anche contro Case Passerini, non semplicemente contro Montale. Perché allora si dice no agli inceneritori. Sì, sì, sì. Vedi su Mantici, vedi Alessandro, vedi, ti è sfuggito una cosa. No, ti è sfuggito una cosa. Vede Lago è fallita, hanno chiuso, capito? Il grande esempio nazionale di Vede Lago è fallito, hanno chiuso. Certo, purtroppo sì, purtroppo per loro, per dire che l'esempio di Vede Lago probabilmente bello, ma qualche problema l'ha dato, perché se non fallivano, se non chiudevano. E allora io dico, se noi si vuol veramente far politica con la P maiuscola, benissimo queste contrapposizioni, benissimo questa volontà di dire no agli inceneritori, no ai termovalorizzatori, però si deve proporre qualcosa di alternativo, perché se no, siccome il 100%
non si differenzia in nessuna parte del mondo, quindi una parte va smaltita. E allora io mi pongo la domanda e dico: dove la smaltisco? Ad oggi la risposta che ci dà l'Europa e che ci danno altre realtà è quella di avere degli impianti di termovalorizzazione. Il minimo indispensabile, siamo d'accordo, il più tecnologicamente evoluti, siamo d'accordo, però si tratta di impianti di termovalorizzazione. Questa è una considerazione generale, perché io credo veramente che l'impianto di Montale si debba lavorare, come si è detto tutti, come diceva il consigliere Fioreddo, come penso come sia l'obiettivo un pochino di tutto questo Consiglio Comunale, di lavorare perché nel 2023, una volta estinto questi benedetti mutui, si possa chiudere per poterlo convertire ad altro utilizzo. Questo è sicuramente l'impegno che io mi prendo in Consiglio Comunale, mi ero preso e mi riprendo anche questa sera, non è assolutamente un problema.
Al consigliere proponente ripassiamo la parola.
Per chiedermi se sono soddisfatto di questa risposta, assolutamente no, perché noi abbiamo fatto una domanda, abbiamo chiesto come intende procedere per apportare alle convenzioni per modificare la durata massima fissata non oltre il 2023 e ci è stato detto speriamo che costruiscano case passerini. Quindi è soltanto in una speranza, altrimenti molto probabilmente se la durata della convenzione è di 25 o 20 anni non potremo che consegnare il nostro termovalorizzatore per 20 anni a chi prenderà l'appalto per la gestione dei rifiuti e lo smaltimento dei rifiuti per i prossimi 20 anni, quindi 2014 più 20 fa 2034 e ce lo sorbiremo e sperate venga realizzato Asse Passerini. Quello che noi abbiamo sempre detto, Sindaco, è che non si può fare come avete fatto la politica dei due forni, cioè fare raccolta differenziata da un lato e raddoppiare o triplicare o prevedere di raddoppiare o triplicare il termovalorizzatore. O si punta sulla raccolta differenziata spinta, come siete, direi, finalmente arrivati a fare, e allora era assolutamente inutile triplicare o raddoppiare o triplicare, quindi spendere milioni di euro mettendo tasse ai cittadini per fare questo allargamento dell'impianto. Avete tenuto i piedi su due staffe e ora ne paghiamo le conseguenze, perché si spera di poter inutilizzare un impianto che finiamo di pagare nel 2023, ci si rende conto che si spera di poter spengere un impianto che bisogna continuare a pagare fino al 2023 e poi si spenge? Sono cose che sono al limite della follia, però sono scelte che avete fatto voi, non l'ho fatte io, non l'abbiamo mai determinate noi queste scelte. L'avete determinate voi, ci siete stati voi alla guida di queste comunità, tutte, non solo Quarrata, Agliana, Montale. Quindi abbiate pazienza, ma questa risposta è insufficiente, molto insufficiente, e non ci tranquillizza per niente, perché sicuramente dovremo far buon viso a cattivo gioco, firmare una convenzione che sicuramente ci impegnerà oltre. Poi, se come dice il sindaco, saremo fortunati e faranno Asse Passerini, ci sederemo a un tavolo e contratteremo. Io non mi fido, assolutamente non mi fido. Avendo la proprietà, assessore Musumeci, sì, avendo la proprietà, anche Codesta è una cosa che ci avete fatto passare sopra la testa, perché non ci avete mai detto che avremmo dovuto consegnare per convenzione, come avevate già firmato la convenzione, per darla sicuramente per 20 anni. Fortuna ha voluto che queste convenzioni sono scadute senza che mai si sia fatta la gara. Mettiamo il caso si fosse fatto la gara e che quindi avesse vinto il nostro gestore e che quindi noi per 20 anni sicuramente avremmo dato la concessione del nostro termovalorizzatore a bruciare per oltre 20 anni Era questo che era stato portato a un consiglio comunale, assessore Musumeci, o era un'altra cosa? Era questo che c'era stato chiesto a noi, se si voleva rimanere proprietari, o c'era stato detto che si doveva rimanere proprietari per essere noi quelli che si determinava cosa fare di questo termovalorizzatore? E noi avevamo dato la disponibilità a questo, a rimanere proprietari per essere noi gli artefici del nostro destino, no per poter firmare una convenzione per 20 anni. Ce l'avete fatta passare sopra la testa e lo sapete. Ecco, è proprio così, sindaco, è proprio così, e l'assessore Musumeci lo sa bene. Magari spiegatevi tra voi.
Bene, non ci sono altri punti all'ordine del giorno, questo era l'ultimo, quindi ci salutiamo e buonanotte a tutti. Grazie a tutti.